Ave Maria, cari amici, eccoci qui insieme sulle orme di Padre Pio. Questa settimana, cari amici, vorrei con voi meditare su una caratteristica che ha proprio contraddistinto Padre Pio. Possiamo dire due cose fondamentali, insomma. Padre Pio aveva nel cuore il cuore di Gesù, e Padre Pio era nel cuore di Gesù. Questo modo di esprimerci, vedete, è tipico della nostra teologia, perché con questo simbolo, che è molto più di un simbolo, che è il cuore, noi indichiamo che cosa? Indichiamo l'essenza più intima di una persona. Ecco, quindi una persona umana, perché gli spiriti non hanno corpo e quindi non hanno cuore. Quindi quando noi parliamo del cuore di Gesù e quando vediamo le raffigurazioni, per esempio, questi bellissimi quadretti che si facevano un paio di secoli fa e che sono rimasti stampati, questi quadri in tante case nelle quali c'era la devozione ai Sacri Cuori, quindi al cuore di Gesù e al cuore di Maria. Noi che cosa vediamo rappresentato? Nel caso del Sacro Cuore di Gesù, vediamo l'immagine di un Gesù che, oltre che bello, bellissimo, ha un volto segnato da un'espressione di, diciamo, come se ci chiamasse il Signore, no? Indicando il suo cuore. Ci guarda cioè con tenerezza. E questo, vedete, fa parte di questo simbolismo. Gesù ci indica il suo cuore come se ce lo volesse offrire e come se volesse unirlo al nostro cuore. Quindi che significa? Il cuore di Gesù lo vediamo sormontato da delle vampe, che sono le vampe dell'amore, ma anche lo vediamo coronato di spine, con una corona di spine che lo costringe. Quindi che cosa ci indica questa immagine così profonda, no? Del Sacro Cuore di Gesù? Ci dice che Gesù è il nostro Redentore, è colui che si è immolato, si è sacrificato, si è caricato dei peccati degli uomini, di tutta l'umanità, di tutti i tempi, e come dice San Paolo, ha inchiodato questo peccato sulla croce, quindi ci ha redenti, ha espiato lui i nostri peccati al cospetto della giustizia divina. Dunque, quello di Gesù è stato un sacrificio, una immolazione. Noi diciamo che Gesù è vittima, sacerdote, altare, perché lui si è offerto liberamente, facendo la volontà del Padre, per la nostra salvezza. Quindi questo è la sua essenza, oltre che la persona, la seconda persona della Santissima Trinità, il Figlio unigenito, Gesù è anche intrinsecamente proprio, no? Il Redentore, colui che ci ha redenti a prezzo della sua passione, della sua vita, passione, morte, e che ci santifica con la resurrezione. Ecco, questo è quello che noi comprendiamo, cerchiamo di comprendere. Quando Gesù ci indica il suo cuore, è come se facesse una profferta di amore, no? Ce lo offre questo cuore. E nell'Eucaristia noi ci cibiamo proprio del cuore di Gesù, che è velato dalle specie eucaristiche, ma addirittura noi ci cibiamo del corpo, sangue, anima e divinità di nostro Signore. Quindi vedete come è profonda ed è anche, ci tocca proprio nelle corde non solo dell'intelletto, per cercare di capire questo mistero di nostro Signore Gesù Cristo, il mistero di Gesù, ma proprio ci tocca le corde del cuore, ci tocca come un padre che dice: ho dato la vita per te. Ecco, e Padre Pio un po' faceva la stessa cosa. Dunque, ecco che, tanto per dire, no, se vedete anche il nostro catechismo della Chiesa Cattolica, all'articolo 2669, ve lo voglio leggere perché, diciamo, questa devozione al cuore di Gesù che abbiamo avuto soprattutto, ecco, esaltata nel mese di giugno, beh, la Chiesa venera e onora il cuore di Gesù secondo proprio la dottrina cattolica. Dice l'articolo 2669: la preghiera della Chiesa venera e onora il cuore di Gesù, così come invoca il suo santissimo nome. Essa adora il Verbo incarnato e il suo cuore, che per amore degli uomini si è lasciato trafiggere dai nostri peccati. Ecco, questo è quello che dice il nostro catechismo e ci fa comprendere come questa storia, vedete, di amore, di tradimento e di riconciliazione, che è la storia di tutta l'umanità, è incentrata su questa figura del cuore di Gesù, che si è lasciato trafiggere dai nostri peccati per salvarci, uno per uno, cari amici, uno per uno ci ha salvati Gesù. Così come la Madonna ci ha partoriti al cielo, come madre universale, uno per uno. Allora uno potrebbe dire, ma possibile? Possibile che Gesù ha voluto patire, che ne so, per un aborigeno? Adesso. Insomma, sì, per un aborigeno dell'Australia, dell'Oceania, che neanche l'ha conosciuto Gesù. Eh sì, e in effetti il Signore ha giustificato tutti gli uomini e ci ha messi tutti in condizione di poter arrivare in cielo, anche l'aborigeno che non conosce Gesù, anche che posso dire, uno dei miliardi e mezzo di cinesi che ci stanno, uno dei miliardi di indiani che ci stanno, insomma, tutti. Gesù ha redento non solo, che posso dire, no? Il Papa o i santi vescovi o i cardinali o coloro che sono battezzati. Gesù ha redento tutti. Altra questione è giovarsi della redenzione, prendere il frutto della redenzione. Qui dipende da noi e qui dipende anche dalla nostra condizione, se siamo battezzati o non siamo battezzati. Però, diciamo, la redenzione di Gesù è come la sua regalità, è universale, universale. Allora, chiaramente, se andiamo a guardare adesso Padre Pio, no? Padre Pio, che dicevamo, nel cuore di Gesù e che aveva Padre Pio nel suo cuore Gesù. Perché questo scambio di cuori, possiamo dire? Non solo perché Padre Pio ha raggiunto le vette della santità, no? Che consiste proprio in questo, nella fusione dei cuori, nel fatto cioè che si diventa quasi uniti, no? Da un punto di vista proprio profondo con nostro Signore, ma proprio anche dal punto di vista, possiamo dire, della predilezione, perché Padre Pio è un figlio prediletto di Gesù e di Maria, e a sua volta Padre Pio aveva nel cuore Gesù proprio perché lo amava in modo perfetto, la carità, cioè di San Pio da Pietrelcina. Amava Gesù, amava il prossimo e era collaboratore di Gesù Redentore e di Maria Corredentrice. Ecco, questo è un po', diciamo, da un punto di vista teologico, ma se volete anche mistico, la condizione di Padre Pio. Quindi, se noi ci poniamo sulle orme di Padre Pio, dove arriviamo? L'abbiamo detto anche in modo figurativo, arriviamo al cuore di Gesù. Anzi, vi voglio dire che Padre Pio una volta ebbe una espressione molto che ci insegna moltissimo, no? Cioè, lui rispondeva a una domanda, cioè come arrivare al cuore di Gesù? Come possiamo pure noi non solo essere salvati, perché lo sappiamo, in quel caso lo sappiamo, è necessaria la grazia. Per essere salvati è necessaria la grazia di Dio, l'amicizia con Dio, un battesimo, una forma di battesimo che ci ha. Ci rimette in grazia di Dio anche eliminando dentro di noi il peccato originale. Quindi la salvezza è legata al nostro stato di grazia. Più perfettamente amiamo Cristo e la corredentrice, più arriviamo vicini al cuore di Gesù, più arriviamo al cuore di Gesù. Allora, alla domanda come arrivare al cuore di Gesù, Padre Pio rispose in questa maniera, sentite un po', senza la Madonna non si arriva al cuore di Gesù. Ah, guardate, questo è un grande insegnamento che Padre Pio ci fa tra i tanti insegnamenti che ci ha dato. Ne abbiamo parlato anche nelle scorse puntate, no, di Sulle orme di Padre Pio, tra i tanti insegnamenti. Abbiamo sentito come Padre Pio ci faceva capire la gravità dei nostri peccati, che noi tendiamo sempre a, no? A sottovalutare, perché è proprio nella nostra natura, cari amici, essere duri di cuore, un po' zucconi, eh? Ma questo è uno dei tanti insegnamenti di Padre Pio. Oggi lui ci dà un altro insegnamento preziosissimo: senza la Madonna non si arriva al cuore di Gesù. Questo è un po' lo stesso discorso, però riassunto in maniera mirabile, no? Di quello che potete leggere sul Trattato della vera devozione alla Madonna di San Luigi Maria Grignon de Montfort. È il nucleo della spiritualità di San Massimiliano Maria Kolbe. Se volete, è il nucleo anche del messaggio di Fatima, nel quale la Madonna chiede la consacrazione al suo cuore immacolato. Senza la Madonna non si arriva al cuore di Gesù. Dice, ma Padre Pio, come ha fatto? Perché dice così? Su che base? No. Allora, ci sono tante cose che possiamo dire, no? Innanzitutto dobbiamo dire che cosa? Che se la Madonna ci dice a Fatima che Dio vuole la devozione al mio cuore immacolato, la consacrazione, insomma, al suo cuore immacolato, ma il cuore di Gesù da dove viene? No? La prima considerazione, chiamiamola, è quasi di ordine genetico, no? Di ordine genetico. Il corpo di Gesù da dove viene? Il corpo di Gesù viene tutto dal corpo della Madonna. Diciamo che lo Spirito Santo, puro Spirito, ha riorganizzato, no? Il patrimonio genetico dell'Immacolata come se essa avesse concepito un figlio, però tutto è avvenuto con il suo DNA, diciamo pure, no? Ecco, volendo fare proprio quasi un discorso scientifico, no? Il cuore se noi potessimo fare oggi, no? La prova del DNA del cuore di Gesù e del cuore di Maria, che cosa troveremmo? Un'unica differenza, più o meno, oltre a quelle inevitabili che logicamente ci sono, quando si va da madre a figlio, e cioè troviamo che il DNA di Gesù è nient'altro che la riorganizzazione del DNA di Maria con il cosiddetto cromosoma Y, perché Gesù era un uomo, era di sesso maschile. Quindi, che cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire che anche da un punto di vista quasi fisico, dobbiamo riconoscere che fisicamente, con l'intervento, con l'ombra, no? Su di te scenderà l'ombra dell'Altissimo, no? Ricordate, cari amici, l'annuncio dell'angelo alla Madonna, no? Su di te scenderà, in pratica, ha detto così, l'ombra, l'ombra, no? Quindi è lo Spirito Santo che scende in maniera spirituale, però rende fecondo il grembo della Madonna. Colui che nasce dunque è il figlio di Dio, sarà chiamato figlio di Dio, e il suo regno non avrà fine. Dunque, possiamo arrivare tirando questo discorso alle estreme conseguenze, possiamo dire che se non ci fosse stata la Madonna, non ci sarebbe stato Gesù. Incredibile, no? Questo ci fa comprendere, certe volte noi sentiamo anche dire da teologi un po' così, diciamolo pure, superficiali, no? Da teologi che non hanno un amore vero verso Gesù e verso Maria, vediamo è trattata la Madonna come una figura sì importante, come una grande santa, forse la più santa di tutte, ma come una donna qualunque. Invece, se già ci facciamo questa osservazione, che se non ci fosse stata la Madonna, noi non avremmo avuto Gesù, perché Gesù viene proprio dalla Madonna, già abbiamo capito tutto. Il cuore di Gesù è il cuore di Maria. Ecco perché tutti i devoti, no? Cominciando da più o meno diciamo, dal 1600, ecco, quando è iniziata veramente la devozione ai Sacri Cuori, che poi si è perfezionata nei decenni, nei secoli, si parla del cuore di Gesù e del cuore di Maria, il sacratissimo cuore di Gesù e il cuore immacolato di Maria, talmente uniti che non li si può separare. Che cosa vediamo nella medaglina miracolosa? Vediamo questi due cuori che sono praticamente, insomma, fusi l'uno con l'altro, ecco, in qualche modo. Il cuore di Gesù ci rimanda al cuore di Maria, il cuore di Maria ci rimanda al cuore di Gesù. Detto questo, cari amici, significa che quando San Pio si chiede come arrivare al cuore di Gesù, significa che innanzitutto vuole che noi ci salviamo e che quindi, magari soltanto in paradiso, arriveremo a quel cuore, arriveremo alla visione beatifica di Dio, alla visione beatifica del Verbo, lo vedremo così come Egli è, dice San Giovanni. Quindi Padre Pio non solo vuole questo, ma ci dà un'istruzione, un'indicazione fondamentale. Dice, tu pensi di potercela fare arrivare al cuore di Gesù da solo? Teoricamente, vedete, teoricamente, come insegna molto bene San Luigi Maria Grignon de Montfort, io potrei santificarmi ugualmente, non solo salvarmi, ma anche santificarmi senza, tra le altre cose, la Madonna. Però anche questa è una frase imprecisa perché si tratta di una necessità non logica, ma, come dice San Luigi, necessità morale. Cioè, in altri termini, siccome lei è la dispensatrice di tutte le grazie, senza di lei, se non ho la grazia, logicamente il Signore, facciamo conto chi non ha conosciuto mai la Madonna. E si è salvato lo stesso. E beh, si è salvato lo stesso. Però, cari amici, a che prezzo? A che prezzo? Quanto è difficile salvarsi senza l'intervento, senza l'aiuto della Madonna. È moralmente impossibile, cioè non di vista loro, perché la logica è un'altra cosa. Ecco, la logica è un'altra cosa. Però San Luigi usa delle parole proprio forti, cioè la Madonna è moralmente necessaria alla salvezza dell'uomo. Perché vedete, noi poi siamo capaci magari di fare dei ragionamenti profondi, però all'atto pratico voglio proprio vedere. La Madonna non ci aiuta, ma come facciamo? Se la Madonna non ci aiuta, perciò si dice che lei è la più facile, perfetta, come ci insegna appunto il Trattato della Vera Devozione, per raggiungere il cuore di Gesù. Si dice proprio per Mariam a Christum, cioè a Christum per Maria, cioè attraverso di lei arriviamo a Gesù. Allora, questa diciamo, frase così netta di Padre Pio, senza la Madonna non si arriva al cuore di Gesù, non la dobbiamo intendere nel senso logico, e cioè che, diciamo così, io posso, non posso salvarmi anche, cioè la salvezza dipende dalla grazia. La grazia è uno stato che ci viene appunto per grazia, nulla vieta che Gesù ci possa dare questa grazia anche senza l'intervento della Madonna, ma tutte le grazie passano per lei, quindi vuoi o non vuoi, attraverso la Madonna noi arriviamo a Gesù. Ecco. Ma al di là, diciamo così, dei sofismi, ecco, delle affermazioni che a certe persone purtroppo sembrano esagerate, ma non lo sono, perché io vi vorrei fare un piccolo paragone, cari amici. Vorrei dire, per esempio, no, se io con il corpo che ho, no, mi mettessi in testa di fare il Giro d'Italia, facevo questo esempio, no, ma non solo di fare il Giro d'Italia, ma di arrivare primo al Giro d'Italia, ma io alla prima tappa muoio, cioè, io alla prima tappa muoio. Allora, è logicamente impossibile che io non vinca il Giro d'Italia? No, di per sé non è logicamente impossibile, perché io, facciamo conto che mi chiamo Pogačar, che sono quello che ha vinto per esempio il Giro d'Italia, adesso non so proprio i nomi, facciamo che chi vi sta parlando non è io, ma un altro che ha vinto il Giro d'Italia può dire, io sì, io l'ho vinto il Giro d'Italia. Quindi, da un punto di vista logico, non c'è di per sé un divieto, un impedimento assoluto. Però se io, ecco, mi metto in testa di vincere il Giro d'Italia, o qualcuno mi aiuta oppure non ce la faccio. Ecco, ed è la stessa cosa per noi da un punto di vista spirituale, no? Guardate che arrivare in cielo, cari amici, non è facile, non è facile. Perché il Signore ce lo dice, no? Chi vuol seguire me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. In altri termini, diciamocelo pure che in questi tempi salvarsi è ancora più difficile rispetto ad altre epoche. Perché? Perché oggi siamo nella situazione che siamo. Non viviamo più in un'economia rurale, bucolica, come si viveva, non so, ai tempi di Nostro Signore o anche fino a soltanto 300 anni fa, no? Più o meno l'umanità viveva fino a 300 anni fa, più o meno vivevano prima dell'era, cioè scientifica e tecnologica, ma diciamo 4 secoli fa, dai, fino al 1500, quando poi è arrivato Galileo Galilei è cominciato un po' a capire che cos'è la scienza, no? Ci ha fatto comprendere che cosa è la scienza umana. Quindi stiamo parlando del 1609, quindi Galileo Galilei è del 600. Ma se voi andate a vedere come vivevano gli uomini, certo, cose splendide, c'erano grandi regge, grandi palazzi, c'era la ricchezza, c'erano i re, c'erano i principi, c'erano le regine, ma però in campagna, ma anche in città, tutti vivevano come si viveva ai tempi dei romani, eppure prima, insomma. Ecco. Non c'era scienza, non c'era tecnologia, non c'era un aiuto che potevano dare la macchina a vapore, no? Oppure che poi sono avvenute nell'epoca nel 1800, no? Quando sono state inventate le prime macchine a vapore, Stevenson, la locomotiva, se no prima si camminava a piedi col calesse. Ecco, ma questo però per dire che cosa? Per dire che oggi viviamo in un'epoca nella quale abbiamo tante facilitazioni, dovremmo per questo pregare di più, ringraziare di più Dio che ci ha dato tutti questi beni materiali, tutti questi aiuti a vivere. Ce lo dice la durata della vita umana, che è passata da un'età media, che è veramente la cosiddetta speranza di vita, no? Fino a 400 anni fa, insomma, arrivare a 70 anni, gli anni degli uomini sono 70, 80 per i più robusti, dice Davide, no? Ma più o meno le cose sono andate così per millenni. Adesso la vita media dell'uomo quant'è? È 86 anni per le donne, è qualcosa di meno per gli uomini, cioè le donne, guarda caso, vivono sempre in media un po' di più degli uomini. Comunque, che significa? Significa che viviamo meglio, che abbiamo delle cure che prima non c'erano. Vuol dire che lavoriamo di meno fisicamente, il nostro corpo si logora di meno, insomma. Con questo discorso che cosa voglio dire? Che abbiamo tante facilitazioni di tipo materiale che però purtroppo non si sono tradotti in agevolazioni di tipo spirituale, perché oggi le tentazioni sono enormi, perché oggi il peccato sociale è enorme, perché oggi stiamo scivolando sempre di più verso l'ateismo o verso l'apostasia. O verso i falsi dèi. Quindi oggi siamo molto più soggetti a tutto questo, e quindi paradossalmente, da un punto di vista spirituale, noi stiamo peggio di prima. Che ne siamo coscienti, cari amici, o che non ne siamo neanche coscienti. Qualche tempo fa ho sentito dire proprio sulle onde di un'altra emittente come la nostra, che l'umanità si sta avviando verso un'epoca di apocalittica, cioè sembra, si potrebbe osservare che l'umanità si avvia verso un po' l'escaton, verso i fatti che poi segneranno, viva Dio, il ritorno di nostro Signore Gesù, la prima ed ancora la vittoria del cuore immacolato di Maria, però insomma. Sembra, ecco, qualcuno lo pensa, che l'umanità sia incamminata per questo cammino. Però attenzione, ci sta in mezzo la grande tribolazione, la grande apostasia, addirittura l'avvento dell'Anticristo. Quindi, insomma, stiamo inguaiati, stiamo peggio da un punto di vista spirituale. Se no, la Madonna non appariva a Rudebach per darci la medaglina miracolosa, se no la Madonna non sarebbe apparsa a Lourdes a dire a Bernadetta di pregare, di dare il suo messaggio all'umanità, di bere quell'acqua fangosa, chiesto la Madonna a Bernadetta. Un po' quello che dice poi a Fatima, penitenza, 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 dice l'angelo, e la Madonna addirittura ci dà dei messaggi inequivocabili, troppi di noi si perdono, troppi di noi, troppi dei suoi figli vanno a fare una brutta fine spirituale. Ecco, cari amici, a questo punto vediamo poi dopo che significa quello che dice Padre Pio: senza la Madonna non si arriva al cuore di Gesù, in termini pratici. Intanto ci separiamo da voi per qualche minuto di buona musica, un paio di minuti che serviranno anche a voi se volete, di comunicare con la nostra regia attraverso il numero di telefono fisso 0825 444 391, oppure sempre lasciate le vostre osservazioni sul WhatsApp all'account della Radio Buon Consiglio, che poi mi verranno comunicate dalla nostra suora in regia. Ave Maria.
Jesu, dulcis in memoria, nostra aquatis caudi.
Eccoci qua, cari amici, riprendiamo un attimo la nostra meditazione, no? Padre Pio ci dice a un certo punto, senza la Madonna non si arriva al cuore di Gesù. Una volta è capitato questo, che Padre Pio, adesso dopo aver confessato le donne, ritornava alla cella e in questo tragitto, che spesso lui percorreva accompagnato perché aveva le stigmate ai piedi, quindi soffriva camminando. Molti, per esempio, ne approfittavano per rivolgergli la parola o per lanciare addirittura un messaggio. È capitato una volta che un signore e un suo amico, appunto, intercettano, ecco, diciamo così, Padre Pio sulla via del ritorno, nella sua celletta. E questo dice, indicando a Padre Pio il suo amico, dice: Padre, che dobbiamo fare per questo signore qua? Padre Pio lo guarda e dice: ci vuole la Madonna, ci vuole la Madonna. Padre Pio, che sapeva, conosceva i cuori, no? Gli ha fatto la diagnosi a volo, no? Gli ha fatto la diagnosi a volo. Ci vuole la Madonna, ci vuole la Madonna. E un po' è, diciamo, oggi è diventato un fatto quasi imprescindibile. In altri tempi magari era un aiuto in più, ecco. Però certamente, siccome lei è la dispensatrice di tutte le grazie, è chiaro che senza di lei, senza le grazie che passano per lei, non ci salviamo. Ecco, la Madonna è moralmente utile per la nostra salvezza. E a questo punto, c'è una opportunità. Allora, che sempre ci indica la Madonna? Sappiamo che lei a Fatima ci ha indicato la consacrazione, la devozione al suo cuore immacolato, come Dio vuole che nel mondo si stabilisca la devozione al mio cuore immacolato. Questo perché, vedete, perché ha fatto vedere il 13 luglio ha fatto vedere ai bambini l'inferno e quindi dice: guardate quanta gente che si perde, insomma. Però nell'ultima apparizione di Fatima, cioè il 13 ottobre del 1917, mentre avveniva un miracolo che noi oggi potremmo definire sbalorditivo. E non si sa perché, ecco, di quelle persone là, stiamo parlando del 13 ottobre del 1917, sono morti tutti, sono morti tutti quanti, perché più di un secolo fa, un secolo e 8 anni, quindi insomma, forse qualcuno ci sarà ancora, però si tratta forse di qualche superstite. Là 50.000 persone hanno visto il sole che si staccava dal cielo e roteava a Fatima, quel segno che è stato richiesto alla Madonna proprio per corroborare, ecco, per dare un segno dell'autenticità della sua apparizione. Tant'è vero che Fatima è riconosciuta come apparizione vera, costa di soprannaturalità, come dice la Chiesa. Che poi noi non ascoltiamo la Madonna, pur riconoscendo che quella veramente era la Madonna, e qua poi rientriamo nel regno della irrazionalità umana, no? Possiamo dire addirittura della contraddittorietà. Io credo che lì veramente ha parlato la Madonna, però non credo alle cose che mi ha detto. Ah, insomma, però purtroppo c'è anche questo, purtroppo, cari amici, c'è anche questo. Arriviamo anche a questo. Cioè, oppure hanno capito male i veggenti, ma tu pensa un po'. Tant'è vero che non siamo tenuti all'ossequio della fede rispetto alle rivelazioni di questo tipo. Tuttavia, mi sembra, come dire, no? Beh, io vedo che il sole è in cielo, ecco, però fa freddo, cioè, però non è vero, quindi siamo addirittura incoerenti. Detto questo, cari amici, però la Madonna, mentre avveniva questo miracolo a cui hanno presenziato, ripeto, 50.000 persone, addirittura il Papa, che stava a Roma, non a Fatima, quindi non in Portogallo, ha visto la stessa cosa, cioè questa sfera che roteava nel cielo. Tutti quelli che erano zuppi di pioggia, perché fino a pochi minuti prima di questo miracolo pioveva a dirotto, erano tutti marci, inzuppati d'acqua, si sono trovati vestiti asciugati, asciutti. Insomma, un segno grandioso, non so perché tanto non se ne parla, comunque è un segno straordinario. Ebbene, la Madonna è apparsa in nello stesso momento come la Madonna del Carmelo, la Madonna dello scapolare, portava lo scapolare di San Simone Stock, no? Sappiamo questo abitino, ecco, che è un dono della Madonna, ma avvenuta secoli, questo dono secoli prima. Intanto lei è apparsa come la Madonna del Monte Carmelo, quindi portava con sé lo scapolare. Questo ce lo dice anche Suor Lucia, che si ricordava bene di questo, che non è naturalmente una strana coincidenza, ma guarda un po', cioè a Lourdes la Madonna è apparsa con il rosario, qua con lo scapolare. E che vuol dire? Non vuol dire niente, no, vuol dire tutto, perché la Madonna in pratica ha voluto ribadire non solo la validità, ma la preziosità di questa devozione, cioè dello scapolare carmelitano. Questo scapolare lo sappiamo che cos'è, è un segno tangibile. Che cos'è? Adesso si è ridotto, prima era un vero e proprio abitino, che si portava sul petto e sulla schiena. Oggi, per grazia ricevuta, diciamo così, si è ridotto a un rettangolino di lana, ecco, deve essere lana, che si porta però una parte sul petto e una parte sulla schiena. E la Madonna ha fatto questo dono dello scapolare a chi? A San Simone Stock. Vi volevo addirittura trovare proprio il momento in cui questo è successo, no? Cioè che la Madonna ha dato a San Simone Stock eccolo qua. Allora, ve lo voglio dire, cari amici, perché poi dopo vediamo tutte le cose che si possono osservare su questa devozione. Però, in pratica, vedete, la Madonna perché è apparsa a Fatima parlando della consacrazione al suo cuore immacolato e poi apparendo infine, prima poi di ritornare in cielo, no? Come la Madonna del Carmelo, portando lo scapolare? Perché lo scapolare è un segno tangibile della consacrazione che noi facciamo al cuore immacolato di Maria. Sentite che cosa dice la Madonna quando, stiamo parlando del 16 luglio 1251, sapete che nel mese di luglio ci sta questa festa, no? Il 16 luglio, la festa della Madonna del Carmelo. Ora, San Simone Stock, chi era? Era un anziano priore generale dell'ordine carmelitano. E gli appare la Madonna. Era il 16 luglio 1251, la Madonna gli appare, gli consegna uno scapolare fatto di tessuto, rivelandogli i privilegi connessi al culto, di questo scapolare. Gli dice così: prendi, figlio dilettissimo, prendi questo scapolare del tuo ordine, segno distintivo della mia confraternita, privilegio a te e a tutti i carmelitani. Chi morrà rivestito di questo abito non soffrirà il fuoco eterno, quel Questo è un segno di salute, di salvezza nei pericoli, di alleanza, di pace e di patto sempiterno. Allora, cari amici, qua uno potrebbe dire: mamma mia, che tesoro che ci ha mandato la Madonna. Ed è così. Sappiamo benissimo che oggi c'è l'oblio, non si parla dello scapolare, figuriamoci se si parla della Madonna. Ne parlano chi? I carmelitani, però anche i francescani, per dire, cioè tutti i credenti, i veri credenti, tutti quelli che si sono consacrati alla Madonna, inevitabilmente sono anche devoti e cultori, ecco, di questo segno, che poi è un sacramentale, che è un segno tangibile esterno della consacrazione al cuore di Maria. Infatti, cari amici, ricordiamo un attimo che cosa ci insegna la Chiesa su questi sacramentali. Ma io ho bisogno dello scapolare per salvarmi? No, no, bisogno nel senso, appunto, come dicevamo prima, logico è no. Però avete visto che promesse che fa la Madonna a chi porta questo scapolare e soprattutto è consacrato a lei, si dona a lei? È un po' come se lei ci mettesse un distintivo. Ecco, lo scapolare è un distintivo di un fatto spirituale, che è la consacrazione al cuore immacolato di Maria. Ecco perché la Madonna Fatima ha unito queste due cose, no? La consacrazione, la devozione al mio cuore immacolato, che vuole stabilire Dio nel mondo, e lo scapolare, diciamo, della Madonna del Carmelo. Poi la storia, adesso non abbiamo tempo, però la storia ci dice come è nata questa. Come è nato addirittura l'ordine carmelitano, quindi ai tempi addirittura del profeta Elia. Stiamo parlando prima di nostro Signore, pensate un po'. Questa quindi è una, sì, una devozione, una grazia, un dono che ci viene addirittura prima della nascita di Gesù e di Maria, ai tempi di Elia profeta. Elia è il principe di tutti i profeti. Ma rapidissimamente ricordiamolo questo fatto qua. Elia era rimasto, cari amici, per farci capire poi, insomma, come la Madonna è la grande tessitrice, no? Che pur di salvarci, pur di salvare i suoi figli, ci fa dei doni incredibili. Elia era rimasto l'unico a credere nel vero Dio. Quindi il popolo degli Israeliti si era talmente allontanato dal culto, dall'adorazione del vero Dio, che si era venduto ai Baal, ecco, cioè praticamente ai pagani che in quel momento lì avevano influenzato il re di Israele e sua moglie Jezebel. Quindi era un momento nero per il popolo degli Israeliti, che in pratica aveva fatto l'apostasia, cioè lì la gente andava a adorare Satana, il Baal. Elia era rimasto l'unico che credeva nel vero Dio. E addirittura ha detto a Dio: ma Signore, fammi morire. Infatti si era avviato per il deserto dicendo: Signore, non ce la faccio più, fammi morire. Sapeva che gli stavano, che la moglie diciamo, del re di Israele, Jezabel, questa donna crudele, gli aveva scatenato, lo voleva uccidere, lo voleva morto a Elia. A lui se n'è scappato nel deserto. Si mette nel deserto, non aveva neanche niente da mangiare. A un certo punto un angelo lo chiama e gli fa trovare una pietra che si è trasformata in pane, no? Lo fa mangiare. Alla fine Elia arriva sul monte Ore e lì c'è quella bellissima scena: entra in una caverna, sente prima una tempesta, poi sente un terremoto, ma non esce. Poi quando sente un vento leggero, ma che meraviglia, no? Elia esce dalla caverna perché sa che quello indica la presenza di Dio, si copre il capo ed esce alla presenza di Dio. Allora, poi che cosa succede? Succede che Elia sfida 450 falsi profeti, i profeti di Baal, li sfida, cioè leggete il primo libro dei re, ecco, adesso lo accenniamo soltanto. Li sfida in una sfida all'ultimo sangue, vediamolo pure così, difatti si chiedeva ognuno al proprio Dio, quindi questi profeti chiedevano a Baal di far accendere un fuoco senza l'intervento umano, no? Quindi mettevano la legna, si aspettavano che questo presunto Dio, questo feticcio, questo idolo, facesse accendere il fuoco da solo. Non ci sono riusciti. Arriva Elia e dice al Signore: Signore Dio, ascoltami, ascoltami, si sappia oggi chi è il Dio di Israele. E allora tutta la pira di legna inzuppata d'acqua che Elia l'aveva fatta tutta bagnare, scende il fuoco dal cielo, consuma la legna, consuma addirittura l'altare. E quindi davanti a tutti gli israeliti, c'è questo segno grandioso, una pira di legna marcia d'acqua che si consuma fino all'ultimo, pure le pietre bruciarono. E gli israeliti tornarono tutti a Dio. Ecco l'importanza di Elia. Con questo segno, Elia ha riportato un popolo a credere nel vero Dio, il Dio di Isacco, il Dio di Abramo, il Dio di Giacobbe. E allora, per inciso, con questa vittoria sui 450 profeti dei Baal, Elia riottiene la fede da parte degli israeliti e scannò 450 uomini nel fiume, li uccise uno per uno. Oggi questa cosa ci farebbe, no? Ci farebbe raccapricciare. Scese nel torrente, adesso non mi ricordo come si chiama, e li scannò. D'altro canto, Elia, nel momento in cui c'era la carestia e una grandissima siccità, sempre attraverso di lui che cosa vede? Acab era re degli Israeliti, tutti pativano fame e sete in una maniera pazzesca. Elia era stato salvato da Dio stesso che gli aveva dato modo di sopravvivere, ecco, grazie a una vedova. Ebbene, Elia a un certo punto, e qui vediamo il collegamento con la Madonna, Elia a un certo punto dice al suo aiutante, dopo che il cielo era rimasto chiuso per 2 anni e mezzo praticamente, e dice al suo aiutante, dice: guarda l'orizzonte, che cosa vedi? Ma io non vedo niente. Guarda ancora una volta, per 7 volte manda il suo assistente a guardare l'orizzonte, l'ultima volta torna il ragazzo e dice: dal mare si è innalzata una nuvola azzurra. Allora Elia dice: avvisa il re Acab che fra poco pioverà acqua a catinelle. Ecco, in questo episodio biblico la Chiesa ha visto il sorgere di Maria, colei che ha fatto cessare con la sua maternità divina del Redentore questa grande carestia, questa grande siccità spirituale del mondo. Tutto il mondo aspettava il Messia, lei ce lo porta come questa nuvoletta che sale dal mare, no? La Stella Maris, diciamo. Ecco, e da qui è nato poi la devozione. Alcuni si sono messi a pregare sul Monte Carmelo, hanno fondato proprio ricordando questo miracolo, quindi di Elia, e quindi ecco qui la connessione poi dopo tra la Madonna del Monte Carmelo, perché in pratica in questa visione di Elia della nuvoletta, la Chiesa e i fedeli hanno interpretato proprio l'avvento della Madonna. Ora, perché quindi c'è una radice addirittura più antica del cristianesimo, no? Questa dello scapolare, è più antica del rosario, no? L'altra preghiera senza la quale veramente non ci si salva. E lo scapolare appartiene alla categoria dei sacramentali. Quindi non è un sacramento, non è come battesimo, confessione, confermazione, ordine sacro, matrimonio, riconciliazione, unzione degli infermi. Non è un sacramento, non è stato istituito da Gesù lo scapolare, è stato istituito dalla Madonna, da Maria, ed è un sacramentale, che però tutti i sacramentali, vedete, fanno riferimento a un sacramento. Qual è il sacramento a cui fa riferimento lo scapolare? Al battesimo. Noi col battesimo ci rivestiamo di Dio, ci rivestiamo di Cristo. Lo scapolare è un abitino che ci riveste, è il segno della consacrazione alla Madonna. Quindi è un vestito, un abito. E quindi ha una sua validità confermata da vari papi durante la storia. E quindi non è, come uno potrebbe dire, è un amuleto, allora questa è diventata una forma di superstizione. Ecco, questo è quello che ci vuole credere il demonio, no? Questo è quello che ci vuole far pensare il demonio, che teme e osteggia questi doni celesti che la Madonna ci ha fatto. Vi ricordate la Madonna a Rudebach? Ci ha detto: ma che sono questi raggi luminosi che partivano dalle sue mani come se ci fossero degli anelli pieni di gemme che mandavano questi riflessi? La Madonna ha detto: sono le grazie di Dio che io voglio dare agli uomini, ma nessuno me le chiede. È chiaro che il nemico fa di tutto perché noi non attingiamo a questi tesori spirituali. Perché poi qual è il risvolto spirituale di questo abitino, no? Di questo segno così esterno? È la consacrazione, la dedizione totale alla Madonna, la consacrazione al suo cuore immacolato. Quindi lo scapolare è il segno di una veste spirituale. Abbiamo detto tutto. Poi, naturalmente, proprio in coda al tempo che mi rimane, vi voglio dire come si porta lo scapolare. Lo scapolare deve essere imposto con un rito da un sacerdote, quindi non è così che ce lo possiamo procurare. Una volta imposto rimane per sempre, anche se quello che portiamo si corrompe perché con il tempo tende a rompersi. Ecco. E poi dopo noi lo possiamo sostituire senza fare altro chissà che, e attraverso questo scapolare riceviamo una serie di doni pazzeschi, veramente ve lo dico, perché otteniamo, vabbè, il perdono del Carmine, cioè nel 15 luglio alla mezzanotte fino al 16 luglio si può godere di questa indulgenza plenaria legata alla Madonna del Carmelo, e lo scapolare deve essere però sempre indossato in modo continuo anche durante la notte. San Pio X, però, vi devo dire, concesse la facoltà di sostituire lo scapolare di stoffa con una medaglia che deve avere su una delle due facce il Sacro Cuore di Gesù e nell'altra un'immagine di Nostra Signora. Questa qui si deve usare ininterrottamente, portandola al collo, ottenendo gli stessi benefici promessi per lo scapolare. Insomma, ci sono poi particolari condizioni, sono come al solito quelle per ottenere le indulgenze plenarie, ma soprattutto diciamo che, così come i religiosi dell'ordine carmelitano, anche noi possiamo partecipare a questa grazia specialissima, a questo sacramentale che ci aiuta a salvarci l'anima, cari amici, che ci aiuta ad arrivare al cuore di Gesù. Dunque, senza la Madonna, dice San Pio, non si arriva al cuore di Gesù. Questo è uno degli strumenti sacramentali che, uniti alla nostra buona volontà, ci ottengono la salvezza. Io vi ringrazio, cari amici, a risentirci fra 7 giorni. Ave Maria.